Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie sul mondo del ciclismo, di questo meraviglioso sport che ha dato il suo ultimo verdetto per quanto riguarda i Grand Tour di questa stagione 2022, lo ha fatto incoronando per la prima volta in carriera nelle corse da 3 settimane Remco Evenepoel, che si è imposto nella Vuelta a Spagna con un vantaggio anche abbastanza netto su tutti i suoi rivali, 2 minuti su Enric Mas e 4 minuti e 57 secondi sull'altro spagnolo Juan Ayuso. Tutto sommato può comunque essere più che soddisfatta la Spagna, che abbraccia un'altra volta Mas sul podio della Grand Tour del proprio paese e scopre in un certo senso per la prima volta il giovane talento cristallino di Juan Ayuso, classe 2002, di cui si è già parlato benissimo, ma sappiamo che tra l'essere una promessa e l'arrivare sul podio di un Grand Tour spesso ci sono tanti passi da compiere. Li ha compiuti Juan Ayuso, che come detto si è piazzato in terza posizione, anche approfittando chiaramente del ritiro di Primoz Roglic, in una classifica che comunque vede poi anche una top 10 di spessore, di qualità, con Miguel Angel Lopez quarto davanti a Joao Almeida, più indietro Aresman, Carlos Rodriguez, altro spagnolo di belle prospettive, Ben O'Connor, Rigoberto Urán e Jai Hindley, che dopo il successo al Giro d'Italia si deve accontentare invece della 10ª posizione. Tanti gli argomenti di cui parlare: l'ultimo Grand Tour in carriera di Valverde e Nibali, quanto deciderà di fare Froome in futuro, gli appuntamenti in Italia, ma inizierei ascoltando le parole di Remco Evenepoel ai nostri microfoni nel giorno dell'ultima tappa della vittoria della sua prima Grand Tour in carriera, della sua Vuelta in Spagna, il secondo corso tra l'altro dopo il Giro d'Italia 2021. Evenepoel, che ha ricordato una piccola curiosità riguardo la sua famiglia, sentiamola direttamente da lui.
Yeah, I know, and he always told me that he finished last, and for as we were sitting next to our swimming pool at home eating a barbecue with my girlfriend there, I was joking and telling him it would be funny if I would finish first and he would have been last in his Vuelta. So it seems like it's going to be like this. Yeah, I'm gonna enjoy as much as possible, you know. I think entering Madrid will be really will really give me goosebumps, and then just arrive at the finish line.
Sì, so che mio padre ha corso la Vuelta, mi hanno sempre detto che l'ha conclusa in ultima posizione. Un po' di tempo fa stavamo facendo un barbecue in piscina con lui e la mia ragazza, e ho scherzato dicendo che sarebbe stato divertente se io avessi terminato primo nella corsa in cui lui aveva finito ultimo. Ed è andata a finire così. Mi sono goduto l'ultimo giorno, entrare a Madrid in maglia rossa mi dà davvero la pelle d'oca.
Saluto intanto il nostro ospite questa sera, il direttore Leonardo Ubig Delfino, direttore di Spazio Ciclismo. Buonasera Leonardo, la curiosità appunto è Evenepoel vince nella corsa a cui il padre aveva partecipato chiudendo in ultima posizione, lui partecipa per la prima volta in carriera e vince anche più da dominatore di quanto ci saremmo potuti aspettare. È vero che il ritiro di Roglic e quello che è successo a Carapaz gli ha tolto forse sicuramente 2 dei rivali più credibili. È vero anche però che anche quando ci saremmo aspettati di vedere una flessione fisica e forse fisiologica del giovane belga, in realtà poi sono arrivate prestazioni strepitose.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. No, chiaramente sì, insomma, ha fatto qualcosa di eccezionale. Diciamo che fino a qualche anno fa avremmo detto che era eccezionale che potesse vincere un Grand Tour alla sua età. Adesso ovviamente non è più così eccezionale, sostanzialmente alla stessa età in cui Bernal e Pogacar hanno vinto il loro primo Tour. Certo, quello era un Tour e questa è una Vuelta, però d'altro canto sappiamo che la carriera di Evenepoel, per quanto sia incredibilmente precoce, ha vissuto anche degli step già complicati che l'hanno chiaramente rallentato, con quei sostanzialmente 9 mesi fermo dopo la caduta al Giro della Lombardia del 2020, però anche il fatto stesso che è arrivato tardi al ciclismo come sport fa sì che comunque in una corsa di un giorno magari può avere delle caratteristiche pure di scatto e diverse. Un grande giro invece è tutto un altro mondo, cosa che lui comunque anche da ragazzo non ha corso moltissimo così tanto in sequenza, quindi anche le sue qualità di recupero erano tutte da scoprire. Per cui, insomma, Evenepoel ha fatto qualcosa di straordinario, assolutamente. Come dicevi tu, ha riscattato tutto un periodo difficile, quindi io credo che, insomma, adesso è da considerarsi ovviamente un candidato serissimo per quello che sarà il futuro del Tour de France. Adesso pensare già l'anno prossimo non lo so, forse è prematuro, però è chiaro che adesso a questo punto Remco Evenepoel c'è e paradossalmente anche se rimanesse solo di questo livello è comunque un livello molto importante perché è vero che gli avversari erano un Enric Mas che sì è più volte lì ma non è a livello dei grandissimi, un Ayuso in forte crescita e c'erano sia Roglic che Evenepoel non, che Carapaz, scusate, non al massimo. Però insomma, alla fine chi vince ha sempre ragione, poi è ovvio che bisognerà fare i confronti successivamente, però è un grandissimo passo in avanti, un passo in avanti molto importante, un passo in avanti molto atteso e che è arrivato. Quindi adesso questo classe 2000, perché ricordiamoci il primo classe 2000 a vincere un grande giro, avrà tantissime opportunità per continuare questa strada.
Tantissime opportunità per continuare questa strada e per ritrovare sulla sua strada anche alcuni protagonisti, come detto, di questa Vuelta. Ho citato Ayuso in precedenza, ho citato anche Carlos Rodriguez. Non dimentichiamoci di João Almeida, che, come detto, ha fatto quinto compagno di squadra di Ayuso. Lui è classe 98, non è 2000, ma insomma ha già fatto quarto al Giro d'Italia. Lo avrebbe probabilmente almeno ripetuto quest'anno se non si fosse dovuto fermare per il coronavirus. È una generazione questa in crescita, Leonardo, che realmente sembra essere già sostanzialmente, magari non definitivamente, in grado di spodestare quella che ci ha emozionato per tanti anni, quella di anche solo 5-6 anni più avanti. Restando così, con che tipo di gerarchie probabilmente inizieremo la prossima stagione nelle 3 settimane? Parlando soltanto dei corridori più giovani, quindi ovviamente Carlos Rodriguez ha dimostrato tanto, ma dovrà dimostrare ancora tanto di più probabilmente per ritagliarsi un determinato ruolo. Lui che è classe 2001, sicuramente ha tempo davanti a sé.
Ah, guarda, è chiaro che insomma Rodriguez, come dici tu, ha tempo davanti a sé, 2001, però dall'altro lato, insomma, abbiamo detto 1-2000 Evenepoel, l'altro 2002 Ayuso. Ovvio, non tutti hanno lo stesso percorso di crescita, però è chiaro che ormai si può aspettare un Rodriguez che va a giocarsi il podio, perché tutto sommato io credo che senza caduta il podio se lo giocava. Magari non ci saliva, ci si arriva comunque Ayuso, però il podio se lo giocava concretamente perché stava facendo un gran bel giro. Sulle gerarchie, credo che sia abbastanza chiaro che Pogačar comunque sembra attualmente ancora il numero uno, Vingegaard è molto vicino, questo è chiaro, ha vinto il Tour, quindi non puoi non metterlo lì. E poi insomma ci sono i vari Bernal di cui non si conosce, c'è chiaramente ancora Roglic. La questione è che secondo me ormai però sono soppiantati, perché comunque tutti i vincitori precedenti adesso fanno un po' fatica, nel senso che c'è Pogačar, forse Carapaz è forse il più anziano e forse quello ancora che può giocarsi questi livelli, perché insomma Vingegaard del 96, Hindley adesso non vorrei dire una stupidaggine ma credo sia del 95, quindi insomma comunque siamo, no del 96 anche lui in realtà, perché mi sembra che avesse la stessa età, 96 anche lui, quindi insomma io credo che dal 96 in poi ormai bisogna contare sui vincitori di grandi giri. Certo, c'è Roglic che è la grande eccezione, perché è un corridore che è arrivato tardi al ciclismo, secondo me, anche se sono già ormai 3-4 anni che è al suo meglio. Però pensare che ormai i corridori del 90 mi sembrano ormai esclusi, cioè quella che era la nuova generazione, quella di tutti i nati intorno al 90, che erano i Quintana, che erano i Bardet, i Pinot, eccetera, eccetera, forse ormai per loro è tardi. Poteva essere il loro momento perché nel ciclismo precedente, che poi sembra eccessivo dire così, ma fino a quello di fino a 3 anni fa sostanzialmente, era l'età giusta anche solo per poter pensare di vincere il primo Grand Tour. Adesso obiettivamente è arrivata tutta una nouvelle vague, una nuova onda che obiettivamente sembra essergli superiore, sinceramente.
Direi di sì, e in questa stagione in cui sembra, insomma, che questa nuova ondata di giovani possa soppiantare la generazione precedente, la Vuelta è stata anche l'ultima occasione per vedere due grandissimi corridori di di questi ultimi, direi 15 anni sostanzialmente, di ciclismo, qualcuno anche qualcosa di più, vale a dire Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. Sentiamo intanto che cosa ha detto Alejandro Valverde, che farà ancora qualche corsa in Italia, così come in realtà anche Vincenzo Nibali, però ecco, Valverde ha salutato la sua Spagna con questa Vuelta, con un 13° posto in classifica generale, che comunque a 42 anni non è poco, qualche raro piazzamento qua e là, non è mai stato realmente in grado di lottare per un successo di tappa. Ma insomma, sentiamo intanto cosa ha detto Alejandro Valverde.
Pues sí, no, también mucha emoción. Es una emoción diferente. Allí fue una emoción de golpe, explosión. Aquí es una emoción que poco a poco la voy llevando día a día, pero la estoy disfrutando muchísimo y nada, quiero dar las gracias a todo el cariño y del público que estoy recibiendo. Bueno, después de la vuelta en teoría voy a correr tres clásicas en Italia. No, la idea es volver a la vuelta. Tengo 2 años más de contrato con el equipo, pero no de corredor. Sobre todo quiero disfrutar de todo lo que he recibido, de todo lo que he conseguido y apoyar también al equipo al máximo.
Anche oggi ho provato tante emozioni, un'emozione differente, quella Vuelta che aumenta poco a poco, giorno dopo giorno. Devo ringraziare il calore di tutto il pubblico e tutto quello che la gente mi ha fatto provare in questi giorni. In teoria dopo la Vuelta farò altre 3 classiche in Italia, poi comunque ho ancora un altro anno di contratto con la Movistar, anche se non farò il corridore. Soprattutto voglio sfruttare tutto ciò che ho vinto e tutta l'esperienza che ho fatto per aiutare la squadra al massimo.
Dunque Leonardo, questo finale nelle corse da 3 settimane nei Grand Tour di Valverde e Nibali, tutti noi avremmo sognato forse un colpaccio in quest'ultima corsa, non è arrivato, però anche giusto secondo me averli potuto in un certo senso salutare sapendo che questa sarebbe stata la loro ultima corsa. La Vuelta sappiamo che è davvero la più difficile a cui arrivare in condizione e trovare la gamba giusta, a volte succede, a volte no, quest'anno non è successo probabilmente né per Alejandro né per Vincenzo.
Beh, ma venivano comunque entrambi da una stagione intensa tutto sommato, quindi era difficile. Se andiamo a rivedere l'exploit, l'unico grande vecchio che aveva appunto vinto la Vuelta, che era Horner, era un corridore che c'era arrivato praticamente senza correre, correndo comunque pochissimo in quella stagione, nessun grande giro. Vincenzo e Alejandro invece avevano corso comunque tanto, proprio perché hanno voluto entrambi comunque fare una stagione di saluti. Addirittura Vincenzo si era parlato che voleva fare tutte le monumento, voleva correre sì per fare il risultato, cosa come ha fatto comunque benissimo al giro, però ci ha speso tantissimo ed era prevedibile che sarebbe arrivato insomma alla Vuelta senza la possibilità secondo me di giocarsi le sue carte fino in fondo. Poi anche necessità di classifica dei loro compagni, un po' di sfortuna quella di non aver trovato sempre le fughe giuste, hanno fatto sì che li abbiamo visti meno di quanto avremmo voluto, perché poi è chiaro che avremmo sicuramente voluto salutarli più che altro che loro avessero potuto salutarci in maniera forse tra virgolette più degna, anche se poi è stato veramente degno, professionalissimi, soprattutto Valverde insomma fino alla fine, ma anche Vincenzo, quindi quel giusto tributo che gli hanno dedicato insomma i loro colleghi. Poi è chiaro che era preparato, adesso si è parlato tanto del fatto che non fosse preparato spontaneo, è chiaro che era preparato, ma questo non toglie nulla alla bellezza di quel gesto e a quanto è stato importante, perché come dicevamo prima rappresenta comunque un cambio di generazione importante. Valverde è tolto Rebellin, Valverde insomma è il grande veterano del gruppo, Rebellin che peraltro anche lui si ritirerà proprio a concludere secondo me un cerchio di cambio generazionale, e Vincenzo è il simbolo dell'Italia insomma, che l'ha tenuta in piedi lui negli ultimi forse 10 anni quasi da solo, sto esagerando un po', ma obiettivamente insomma nei grandi giri c'era lui, c'è stato Aru, Fiammata, c'è Pozzo Vivo qua e là, però è chiaro che era lui il grande simbolo, adesso ha salutato dopo un gran bel giro e qui alla Vuelta ha fatto un'altra corsa importante per sé, per il pubblico, per la squadra. Chiaro, adesso speriamo che in Italia li possiamo vedere un pochino di più in questo finale di stagione con corse a loro adatte, corse di un giorno in cui magari possono correre per se stessi con più libertà e magari meno la pressione di dover fare anche altro. E mi auguro, insomma, se non vincerli, ma almeno protagonisti per un canto del cigno in ogni caso, insomma.
Un interessante omaggio alla carriera di Alejandro Valverde in particolare, ma anche quella di Vincenzo Nibali delle battaglie alla Vuelta, è stato fatto anche da Chris Froome. Sentiamo che cosa ha detto alla partenza dell'ultima tappa di questa Vuelta Chris Froome e poi parliamo anche un po' di quello che potrebbe essere il futuro del Britannico.
Yeah, I mean, especially with Alejandro, I think he's been more of a rival at the Vuelta for me over the years. He's always been at the Vuelta, and someone who's always there, always been top five, top ten, always a guy that you cannot give him too much space. He's always been a big rival, but I think we've always had a lot of respect for each other. Very much so, very much so. I really enjoy this race. It's always been a race, one of my favorite races, especially this time of year. The public, the Spanish public, have been fantastic. The racing is extremely tough. It's the race of truth to me, the Vuelta. You've either got the legs to be there or you don't.
Sì, sono entrambi due grandi campioni, specialmente con Valverde abbiamo lottato tanto, penso sia stato più di un rivale qui in Spagna. È sempre stata la Vuelta ed è uno che è sempre lì, sempre in top 5 o top 10. È uno a cui non puoi mai concedere spazio perché comunque è sempre stato un grande rivale. Ma penso che abbiamo avuto molto rispetto l'uno per l'altro. Mi sono divertito alla Vuelta e mi piace molto come corsa, specialmente in questa parte dell'anno. Il pubblico spagnolo è fantastico, la corsa è estremamente dura. Qui la Vuelta è la corsa della verità, o hai le gambe per stare davanti o non le hai.
Dunque Leonardo, per Chris Froome la situazione è un po' diversa e un po' particolare, nel senso che la sua esperienza di ritorno da un infortunio gravissimo, quando ormai l'età non gli permetteva probabilmente un recupero totale da quel tipo di infortunio al massimo delle proprie potenzialità, insomma non è riuscita alla grande. Ha un anno di contratto con la Israel, con cui insomma resterà fino alla fine del 2023. A questo punto però è difficile sognare davvero anche solo un bel ritorno di Chris Froome. Che ruolo possiamo aspettarci che possa avere all'interno del gruppo nella prossima stagione? Ricordiamo che quest'anno comunque ha fatto terzo all'Alpe d'Huez, però per esempio alla Vuelta non è mai davvero riuscito anche solo a mettersi in mossa.
Beh, Froome ha pagato tanto quell'esclusione dal Tour per Covid, perché secondo me oltre al fatto stesso di essere uscito da un Tour in cui comunque stava andando piuttosto bene, come hai detto tu, quel terzo posto sull'Alpe d'Huez, una salita mitica, una salita in cui lui ha fatto anche la storia, ma soprattutto era comunque il suo miglior risultato da quella terribile caduta nel 2019, insomma giugno 2019, sono passati 3 anni abbondanti con tutto quello che c'è stato in mezzo, ma pur sempre 3 anni abbondanti. E però era nella sua forma migliore da quando l'avevamo visto, da quando l'avevamo visto tornare. E ha preso il Covid, ha avuto un Covid piuttosto pesante, l'ha detto anche lui, ed è arrivata alla Vuelta senza grandi, con le pile un po' scarie, con le pile che non è riuscita a ricaricare, inevitabilmente è venuta fuori una Vuelta sottotono, la sua ancora più sottotono rispetto a quella di Vincenzo e di Alejandro, questo è evidentissimo perché si è visto ancora meno. E io non so, sinceramente, guarda, io continuo a lodare insomma la sua energia e il suo coraggio nel continuare. Probabilmente è difficile pensare noi cosa avremmo fatto, perché non siamo neanche un'unghia di quello che è lui a livello sportivo e quindi anche mentalmente e tutto quel mondo che ci gravita intorno. Però è difficile comunque vederlo così, a volte si pensa no, anche perché non riesce a essere di aiuto alla squadra, secondo me è lì il grande peccato, perché un corridore che non riesce più ad avere il suo livello migliore è normale, è completamente fisiologico e naturale. Un corridore come lui invece ha avuto proprio, non è stata una discesa, è stato purtroppo è un crollo, ovvio che non è colpa sua, però è difficile vederlo in gruppo, secondo me, quando non riesce a dare un grande contributo. Certo è che sicuramente comunque alla squadra stessa probabilmente dà un contributo diverso, un contributo di esperienza, un contributo di dedizione, di passione e di tutto, che magari fa comunque che il suo ruolo è importante in squadra. Ovvio che vederlo da fuori per gli spettatori, ma anche per noi addetti ai lavori, gli manca qualcosa. Io spero per lui che l'anno prossimo possa replicare quella che credo ormai quasi certamente sarà la sua ultima stagione, possa replicare quanto fatto sull'Alpe d'Huez, magari non sull'Alpe d'Huez per forza, però almeno riuscire a strappare una vittoria o comunque una serie di buone prestazioni, piuttosto che una sola random sporadica purtroppo.
Assolutamente sì, e dovrebbero anche mettersi un po' al posto giusto i vari tasselli, cosa che in realtà non è neanche completamente successa nelle stagioni da ritorno dell'infortunio, perché c'è sempre stato qualche fattore che ha un po' minato in un certo senso la preparazione di Chris Froome, a cui auguriamo ovviamente di ritrovare una condizione migliore sicuramente per la prossima stagione e di trovare qualche per tornare e per salutare nel migliore dei modi. Protagonista di questa Vuelta è stato anche Richard Carapaz, sicuramente non nel modo in cui avrebbe desiderato all'inizio della corsa spagnola, è presto uscito di classifica, però poi nell'ultima settimana e anche in realtà nella seconda ha ritrovato la gamba dei giorni migliori, è riuscito a portare a casa 3 successi di tappa, la maglia di miglior scalatore della corsa, anche un piazzamento 14° in classifica generale che per il suo palmarès e la sua storia fa poco nulla, ma insomma il bilancio direi che non può essere così negativo, soprattutto per come era terminata la prima settimana. Ma sentiamolo direttamente da lui, Richard Carapaz.
Pero bueno, la verdad es que nos vamos muy contentos. Un jersey, 3 etapas, nada mal para mí. La verdad que me voy súper contento de una vuelta tan especial, ¿no? Y tan diferente que bueno, te vas con ganas de volver el otro año y volver a repetir, ¿no? Bueno, aquí en la vuelta ha sido la de ayer, ¿no? Ha sido increíble, la verdad. Ha sido una bonita victoria. Sabido, pues bueno, gestionar bien los esfuerzos y poder llegar ahí en solitario con el jersey de la montaña ha sido espectacular. Yo creo que me quedo con esa foto del final. Y nada, a disfrutar. Bueno, no, la verdad que bueno, aquí vinimos con un poco una idea diferente, ¿no? Y bueno, no pudo ser, al final tuvimos que replantearnos, pero bueno, mis objetivos siempre siendo las grandes vueltas, ¿no?
Per me è stata una bellissima corsa, sono molto contento. Ho la maglia di miglior scalatore, 3 vittorie di tappa, insomma, non niente male per me. Torno a casa molto contento di una vuelta molto speciale e molto diversa dal solito. Me ne vado con la voglia di tornare qui e ripetermi l'anno prossimo. Ieri ho ottenuto un'altra vittoria incredibile. Sapevo che se avessi gestito lo sforzo sarei potuto arrivare da solo ed è stato davvero spettacolare. Arrivavo qui con un'idea differente, in effetti, ma non è stato possibile, ho dovuto cambiare piano in corsa. Per me comunque l'obiettivo rimarrà sempre fare classifica nei Grand Tour.
Dicevamo, Leonardo, quello di Carapaz è un discorso a parte sicuramente, perché se non avesse avuto quel momento nella prima settimana immagino che l'avremmo visto lottare, chissà, forse anche proprio per la vittoria finale di questa Vuelta, anche se i tanti chilometri al cronometro sicuramente non l'avrebbero avvantaggiato. Per lui parlerei proprio in termini di sfida per la prossima stagione, perché nelle corse da un giorno, per carità, ha vinto le Olimpiadi, però non sarà facile secondo me vederlo grandissimo protagonista, a meno che riesca a tenere questa forma, soprattutto per il Lombardia. Però nelle corse da 3 settimane comunque si conferma in qualche modo uno che raramente fallisce del tutto gli obiettivi e che anche quando non riesce a fare classifica perché nella prima settimana non ha ancora la condizione giusta, non vanno le cose in modo giusto, comunque riesce a dare un senso alla corsa, come era stato poi al Tour de France del 2020 quando era stato chiamato all'ultimo momento e poi non aveva vinto la tappa ma di fatto l'aveva fatta vincere a Kwiatkowski in quella riva due fuga che molti di voi ricorderanno. In EF però cambieranno un po' i discorsi, passi in avanti perché non sarà più legato a queste logiche di squadra in cui ogni tanto deve mettersi a servizio, comunque ci sono sempre più capitani, oppure rischia comunque di essere supportato da corridori comunque di qualità, di livello, ma chiaramente la Ineos è sempre una corazzata superiore a quasi tutte le altre.
Beh, tutto lì sta a vedere come vorranno giocarsi le proprie carte, perché secondo me comunque se faranno gravitare la squadra intorno a lui, come comunque meriterebbe, perché come dicevi tu è un corridore che ha sempre onorato le corse di 3 settimane in un modo o nell'altro, però comunque è un corridore che è salito sul podio di tutti i grandi giri, arrivando vicino alla vittoria della Vuelta nel 2020, ha vinto il Giro d'Italia nel 2019 sul podio del Tour, insomma comunque voglio dire è un corridore ampiamente competitivo, forse è un gradino sotto a quelli che noi consideriamo i grandissimi, però è un corridore che insomma il podio e una vittoria finale se la può giocare. Se gli metti intorno una squadra con magari un run confermato, magari Carti che decide di non correre più per fare classifica quando ormai sono un po' di stagioni che non ci riesce, magari un Chavez che anche lui può fare un giro da capitano, cioè oppure insomma un gran giro da capitano, un altro da gregario, ecco lì che insomma viene fuori una gran bella squadra. Certo è che il problema è che non sappiamo questo tipo di corridori quando vanno a fare il gregario come si comportano. Questa è la differenza con la Ineos, che invece sappiamo che è vero che mette sempre grandi capitani, però mette anche dei gregari di altissimo livello. Però insomma, secondo me comunque per lui è un passo importante, perché è chiaro che con la Ineos non riusciva ad avere lo spazio che voleva, invece qui ce l'avrà, è stato detto da lui, è stato detto da tutti, insomma, sia da lui che la squadra ha ampiamente detto che vogliono fare di lui il proprio riferimento assoluto per i grandi giri. Quindi in questo senso, secondo me, comunque nel complesso è un passo avanti per lui ed è un'opportunità importante e come dicevo, insomma, è un'opportunità che deve riuscire però a sfruttare, perché insomma a livello di età, come dicevamo, non è certo vecchio, perché insomma dovrebbe essere 93, però è chiaro, l'anno prossimo fa 30 anni rispetto a tutta una generazione che di anni in meno di lui ne comincia ad avere qualcuno in meno, non gli rimangono più tantissime opportunità, secondo me, anche perché il suo margine di crescita credo che ormai sia raggiunto, insomma, non penso. Sulle corse di sulle corse di un giorno, no, è chiaro che lui per caratteristiche è un corridore da corse a tappe, può fare bene in corse come Lombardia, come quei giochi quei giochi di Tokyo, ovviamente, magari anche una Liegi-Bastogne-Liegi, ci ha anche provato, ce lo ricordiamo all'attacco, però è chiaro che è lì, come si suol dire, un secondo coltello, però è un corridore comunque interessante che ha una grinta fuori dal comune e queste tre vittorie alla Vuelta l'hanno ampiamente dimostrato, quindi anche nelle classiche potenzialmente qualche bel risultato se lo può togliere, secondo me.
Senza dubbio, e vedremo anche questa nuova sfida di Carapaz, che chiaramente poi lascerà forse un po' di spazio per altri corridori in casa Ineos. In tutto questo, finita la Vuelta, ci si concentra soprattutto chiaramente sulle corse da un giorno o sulle brevi corse a tappe. Oggi ha vinto il Grand Prix de Vallonie Mathieu Van Der Poel davanti a Binyam Grimai, ha vinto il Lussemburgo Matteo Trentin con il terzo posto di Ballerini, e in questi giorni, oggi compreso, si stanno correndo anche diverse classiche italiane che fanno poi da preludio al Giro di Lombardia, che è l'ultimo grandissimo appuntamento della stagione. Si è corso oggi anche il Giro della Toscana con la vittoria di Mark Hirschi, che si trova particolarmente a suo agio con le strade italiane, lo possiamo dire, davanti a Lorenzo Rota, altro nome che sicuramente può essere molto soddisfatto di questa stagione. Si continuerà poi a correre in Italia questa settimana con la Coppa Sabatini di domani, con il Memorial di Marco Pantani di sabato, poi inizieranno i mondiali, insomma tantissimi appuntamenti nei prossimi giorni. Concentrandomi sulle corse italiane, Leonardo, c'è qualche nome in particolare che ti aspetti che possa sorprenderci o emozionarci, vedi tu, nelle prossime due corse in programma in Italia questa settimana, fermo restando che indovinare sorprese non è mai facile, anche Hirschi e Rota davanti a Martinez non sono necessariamente sorprese, ecco, in questo tipo di corse, diciamo così.
No, ma è chiaro che insomma in questo momento quelli che ci aspettiamo di vedere sono quelli che si stanno dirigendo verso il mondiale. Per esempio Hirschi non si sapeva bene come stava, non farà il mondiale, però ci sono corridori come Rota invece che voleva assolutamente, secondo me, provare a farsi vedere per il mondiale. Quindi ci sono una serie di corridori che sicuramente avranno la necessità di mettersi un po' alla prova. Non so, Vlasov, per esempio, potrebbe essere interessante una corsa come domani. Ci sono c'è sempre l'interesse di Bernal, capire come sta. È ovvio che non mi aspetto ancora il risultato da lui, credo che nessuno si aspetti i risultati da lui quest'anno. Però è chiaro che vogliamo tutti vedere come sta, come si muove, e appunto come riesce ad affrontare poi insomma queste ultime tappe stagionali. È chiaro che insomma se devo pensare a qualcuno io penso ancora a Rota, perché vorrà farsi vedere e cercherà di spingere il più possibile. C'è poi un corridore come Aramburu, che è un corridore interessante secondo me, adesso onestamente non ricordo se è tra i convocati per i mondiali, però è un corridore che in realtà ha le caratteristiche giuste per i mondiali ma anche per queste corse, quindi potrebbe essere lui un corridore interessante da seguire. Ovvio, non una sorpresa, ma come dicevi tu, sorprese in questo momento è difficile pensare che ci possa essere qualcuno che possa sorprendere davvero, perché insomma le qualità e la condizione di forma in questo momento ce l'abbiamo vista. Se devo proprio azzardare una sorpresa, vorrei provare a azzardare un giovane come Mason Holliman, ma è proprio la sorpresona sarebbe, però magari può fare bene. Oggi l'ho visto comunque discreto nella voglia di resistere, è un corridore che si deve far vedere, è stagista e chissà, magari un piazzamento, ma qui parliamo di piazzamento anni 15 ovviamente, magari domani o sabato potrebbe anche ottenerlo.
Assolutamente sì, io invece sono curioso di seguire un po' i risultati di due nomi di corridori anche molto che insomma mi stanno relativamente a cuore, come Kian Heudebrugs e Natalino, come lo chiamano in casa Drono per Tesfazion, che secondo me possono dire la loro questi giorni. Kian forse è più adatto a percorsi più duri, ma vediamo, sta crescendo tanto in questa stagione il giovane belga. È l'ultima notizia che commentiamo questa settimana a Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, che tornerà settimana prossima. Vi ricordiamo però intanto che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sull'applicazione Spazio Ciclismo, in cui vi raccontiamo sempre tutte le corse principali della stagione ciclistica, tutte le grandi emozioni di questo sport. Da Davide Terrano non mi resta che augurarvi buona serata. Buona serata anche a te, Leonardo, che mi hai accompagnato in questa nuova puntata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo alla nazionale italiana, che comunque prima che della nostra prossima puntata avrà già corso alla cronometro. Sappiamo insomma di avere Ganna, sappiamo di avere altri due uomini come Affini e Sobrero, sappiamo di avere tantissimi rivali, ma insomma in bocca al lupo all'Italia, e si spera che insomma una medaglia, viste le ultime annate, ce l'aspettiamo chiaramente. Buona serata a tutti.